Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it.
Salve a tutti! Io sono il dottor Abbadessa, neurologo dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ed oggi intervisterò la professoressa Clerico, professore associato al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino, per affrontare l'argomento delle terapie ad alta efficacia nello scenario terapeutico della sclerosi multipla. Oggi la strategia di trattamento della sclerosi multipla è un dibattito molto controverso. Attualmente sono numerosi i farmaci a disposizione, ma non esistono ad oggi indicazioni univoche che guidino le decisioni terapeutiche fondamentali, come ad esempio quale trattamento debba essere scelto in primo luogo, quando si debba considerare il fallimento del trattamento o una risposta non ottimale, o quale trattamento debba essere preso in considerazione in questi casi. Per questo motivo, con l'aiuto della professoressa, vorremmo chiarire che posizione occupano le terapie ad alta efficacia nello scenario terapeutico dell'SM. La prima domanda che le pongo è la seguente: quali sono le terapie ad alta efficacia e quali i possibili approcci terapeutici?
Sì, allora, innanzitutto grazie al dottor Abbadessa per avermi così coinvolto in questo progetto di cui faccio molto volentieri parte, soprattutto appunto nel trovarmi a trattare un tema di così grande interesse e anche grande dibattito in occasione appunto di quasi tutti gli incontri e i congressi scientifici. Allora, le terapie cosiddette ad alta efficacia sono quelle che si possono classificare da un punto di vista anche, diciamo, non esclusivamente terapeutico, ma anche amministrativo gestionale, nelle cosiddette terapie di seconda linea. Esse appartengono a classi di farmaci differenti che possono appunto essere suddivisi appunto in categorie ben specifiche. Allora, avremo i farmaci che agiscono sul recettore del S1P, quindi della sfingosina 1-fosfato, che sono appunto differenti, quindi ricordiamo il fingolimod, il siponimod, lo zanimod e il ponesimod. Poi avremo i farmaci cosiddetti anti-CD20, ovvero classificati secondo il loro principale meccanismo di azione, e quindi avremo l'ocrelizumab e l'ofatumumab. Poi abbiamo l'unico farmaco appunto che agisce bloccando il passaggio dell'infiammazione a livello della barriera ematoencefalica, che è il natalizumab. E poi abbiamo altri due farmaci che vengono appunto considerati come farmaci di ricostituzione immunologica, che sono l'alentuzumab e la cladribina. Quale che sia la possibilità di utilizzare questi farmaci ovviamente va considerata in un panorama, in uno scenario terapeutico che vede il contrapporsi di due strategie differenti, che sono l'induction verso l'escalation. Allora, l'induction, la strategia di induction, è quella che prevede l'utilizzo di farmaci ad alta efficacia, quindi farmaci nuovamente di seconda linea, come prima opzione terapeutica, e l'obiettivo principale di questo tipo di approccio terapeutico è quello di arrestare il più possibile l'infiammazione, quindi soprattutto in quelle forme di malattia particolarmente aggressive, particolarmente infiammate, ma soprattutto ha un obiettivo più a lungo termine, ovvero quello di iniziare a prevenire e quindi anche a bloccare quello che è un fenomeno che semplicemente non si vede all'inizio della malattia, ma che c'è, che è la progressione, quindi la progressione anche verso la disabilità clinica. E questo è l'approccio di induction, mentre per quanto riguarda l'approccio di escalation dobbiamo chiamare in causa il passaggio da una categoria di farmaci differente, che è la categoria dei farmaci cosiddetti di prima linea, che tendenzialmente appunto vengono scelti in categorie di pazienti ben specifiche e che hanno, diciamo così, un'indicazione che negli anni, da un punto di vista clinico, quindi non da un punto di vista della regolamentazione, ma da un punto di vista clinico, vedono un po' il loro impiego ridotto, proprio perché sembrerebbe essere grande evidenza il fatto che l'induction terapeutica vada a prevenire molto più rapidamente sia l'estendersi dell'infiammazione, sia poi il presentarsi degli effetti della progressione.
Grazie. In parte già ha detto qualcosa riguardo quella che era la successiva domanda, ma ci può dire meglio appunto perché oggi un approccio di tipo induction e quindi iniziare la terapia sin dalle fasi più precoci della malattia con farmaci ad alta efficacia sembra essere preferibile?
Sì, allora, in parte e molto grossolanamente rispondo a questa domanda riprendendo quanto ho già detto nella precedente, ovvero il fatto che l'approccio di terapia di induction, quindi con l'utilizzo di farmaci a più alta efficacia, prevede la possibilità di arrestare da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo l'attività infiammatoria tipica della malattia, così come anche la sua naturale evoluzione verso la manifestazione clinica di progressione. Di fatto però il discorso, diciamo, non può limitarsi appunto a questo, in quanto questo è semplicemente ciò che risulta in realtà da un discorso più profondo che si rifà all'eziopatogenesi della malattia, quindi all'intervento di queste stesse terapie nei meccanismi che portano sia all'infiammazione che alla progressione. Quindi è stato proprio dimostrato come terapie ad alta efficacia con cui appunto si può approcciare il paziente attraverso una strategia di induction sembrerebbero essere più efficaci, più incidenti e soprattutto più modificanti quelli che sono proprio i meccanismi che sono alla base sia dell'infiammazione sia della progressione. In particolare, per esempio, posso citare un meccanismo che accomuna un po' diciamo tutte queste terapie e in modo sicuramente più certo, più definitivo rispetto per esempio alle terapie di prima linea, ovvero l'andare appunto ad inserirsi sulla distinzione fenotipica e quindi anche sulla specializzazione dei vari linfociti che vengono coinvolti nell'infiammazione, andando per esempio a dare un assetto antinfiammatorio che popola il sistema immunitario, o meglio ripopola il sistema immunitario di linfociti T cosiddetti buoni, quindi T regolatori per esempio, e riduce invece l'attività dei noti linfociti patogenetici, ovvero i TH1 e TH17. Quindi concludendo su questa domanda, l'attività è un'attività profonda, più profonda, non soltanto quantitativa, ovvero quanto questo tipo di terapie vanno ad incidere sull'infiammazione e sulla progressione, ma anche qualitativa, in quanto lo fanno andando ad agire nei meccanismi di azione che sono alla base dell'infiammazione e della progressione tipiche della malattia.
Ottimo, grazie, chiarissimo. E allora adesso le chiedo, visto che l'evidenza scientifica di carattere clinico e non solo supporta un approccio di tipo induction, se e quando prendere in considerazione un approccio escalation o comunque farmaci che appunto sono considerati non ad alta efficacia? Esistono popolazioni o condizioni nelle quali è da prendere in considerazione un approccio non di tipo induction?
Allora, anzitutto e soprattutto appunto perché mi auguro che questo podcast raggiunga il maggior numero di colleghi e colleghe, soprattutto più giovani di me possibile, la risposta a questa domanda deve necessariamente passare attraverso quello che è la regolamentazione AIFA. Quindi nel momento in cui vi è un'indicazione che pone il nostro paziente in una terapia di prima linea o in una terapia di seconda linea, tendenzialmente queste sono, è la prima strada non da seguire ma da considerare. Dopodiché ciò che ci muove rispetto appunto a quelle che sono le indicazioni ben precise che riceviamo appunto da AIFA, quindi dal nostro ente regolatorio, che ci sposta appunto verso una scelta differente, chiaramente questo passa attraverso la tipologia di pazienti. Allora, sicuramente da diciamo includere all'interno di una scelta di escalation o quantomeno una scelta di farmaco di prima linea come prima scelta, categorie di pazienti che noi consideriamo facenti parte per esempio di popolazioni speciali. Penso per esempio ai pazienti più anziani, dove per più anziani, soprattutto secondo gli immunologi, si incominciano a considerare i pazienti over 50, e questo fondamentalmente per due motivi, perché si sa che appartiene a questa popolazione una maggiore predisposizione a sviluppare per esempio malattie di tipo oncologico, malattie di tipo infettivo, malattie di tipo metabolico. Quindi il minor rischio che caratterizza il profilo di sicurezza delle terapie di prima linea sicuramente appartiene di più a questa categoria, a meno che questa categoria rientri in una strategia di induction per motivi legati alla malattia, quindi un esordio per esempio ad alta infiammazione con molte lesioni o con grande disabilità. Un'altra popolazione speciale su cui appunto fare delle riflessioni puntuali e specifiche rispetto a quale tipo di approccio preferire, è la popolazione appunto delle giovani donne che dichiaratamente appunto esplicano la loro volontà di andare incontro ad una gravidanza nell'immediato momento dopo la diagnosi oppure nel momento in cui si sta per decidere la terapia, perché dobbiamo ricordare che tutte le terapie di seconda linea non hanno indicazione in gravidanza, ma neanche durante il concepimento. Mentre esistono sicuramente tra le terapie, e penso soprattutto all'interferone e al glatiramer, che hanno il secondo l'indicazione, il primo una grande evidenza di sicurezza durante appunto il periodo del concepimento e anche nelle fasi iniziali della gravidanza, e che quindi diciamo comportano un tipo di strategia sicuramente più sicuro e anche più tranquillo. Queste non sono le uniche categorie, ovvero non rivolgiamo le terapie di prima linea soltanto alle popolazioni cosiddette speciali, ma anche a quella categoria di pazienti che noi sappiamo avere una forma di malattia, non si può dire benigna perché questo termine non appartiene alla sclerosi multipla, ma probabilmente più favorevole, e sono per esempio le persone con un esordio a bassa disabilità, le persone che recuperano bene soprattutto dopo la prima ricaduta, le persone giovani che appartengono appunto al sesso femminile, l'assenza per esempio di lesioni midollari. Quindi in una diciamo considerazione generale, tutti quelli che ho elencato sono i fattori che ci portano, prima di tutti gli altri, laddove l'indicazione regolatoria è verso la terapia di prima linea, a confermare quindi la scelta su questo tipo di terapia. Le altre situazioni, esistono altre situazioni cosiddette appunto speciali, che invece ci spostano, nonostante l'attività l'ente regolatorio ci porterebbe ad una prima linea, magari a considerare un induction precoce.
Grazie. Quindi per concludere possiamo riassumere, per quindi dare un messaggio, che le evidenze ci hanno mostrato come un approccio con terapia ad alta efficacia, quanto più precoce possibile, è quello che risulta in più probabilmente un outcome migliore, ma che allo stesso tempo ad oggi, mettendo insieme la presenza di popolazioni speciali e la regolamentazione della indicazione dei farmaci, la migliore delle opzioni è quella di stratificare la nostra popolazione e di scegliere quindi per ciascuno l'opzione terapeutica più adatta, mettendo insieme rischi, pro e contro, benefici e rischi.
Sì, allora confermo che appunto da questa chiacchierata questo risulterebbe essere il take home message principale, e se posso appunto aggiungo una riflessione, nel senso che noi abbiamo parlato della terapia di induction, della terapia di escalation, quando una, quando l'altra, quando da una si passa all'altra. Ecco, sicuramente la scelta, soprattutto quando questa discosta ciò che viene indicato dall'ente regolatorio, è una scelta complicata, è una scelta che deve essere fatta soprattutto grazie all'esperienza. Quindi nel caso in cui ci si può diciamo confrontare con la propria o altrui lunga esperienza nella gestione di pazienti magari particolari, magari più complicati, ma un messaggio che mi preme appunto lasciare a tutti è che laddove, soprattutto partendo da una terapia di prima linea, vi siano le caratteristiche per passare ad una terapia di seconda linea, quindi parliamo appunto dell'escalation, questa deve essere il più precoce possibile, non bisogna assolutamente aspettare.
Grazie mille e grazie a tutti per averci ascoltato.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.